Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla radio.
Vedete quella ragazza? Si chiama Flora e per me è la ragazza più bella del mondo. Io sono innamorato di lei da quando eravamo bambini, cioè da circa 20 anni. Flora ogni giorno passa sotto la sua vecchia casa. Qui ci abitava un giudice che ho conosciuto anche io. Lui era l'unico che sapeva veramente cosa provassi per lei, perché io non ho mai avuto il coraggio di dichiararmi, o meglio, non ho mai avuto l'occasione. Perché?
Perché siamo a Palermo.
Buonasera, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata della serie Film alla radio. Siete con Marco Pieroni su Radio Incontri in Blu Cortona. Più tardi interverrà sul film Francesca Pellegrini, blogger ed esperta di cinema, con delle curiosità sulla pellicola. Diamo il benvenuto da stasera su un film alla radio anche a Maria Vittoria Pierleoni, storyteller e appassionata di cinema, per il suo intervento, più tardi, che ci aiuterà a far luce sul significato della parola mafia, che qualcuno oggi dice che non esiste. Il film di oggi, per la puntata numero 26, è La mafia uccide solo d'estate, di Pierfrancesco Di Liberto, alias Piff. Palermo, 10 dicembre 1969. Lorenzo e Maria Pia Giammaresi entrano nel loro appartamento al civico 108 di Viale Lazio, durante la loro prima notte da sposati, e trasportati dalla passione, decidono di consumare un rapporto per concepire il loro primo figlio. Nel frattempo, i membri di Cosa Nostra, Emanuele D'Agostino, Bernardo Provenzano, Damiano Caruso, Calogero Bagarella e Gaetano Grado, si recano in auto, travestiti da poliziotti, tutti tranne Grado, in Viale Lazio, proprio sotto l'appartamento dei Giammaresi, ed uccidono il boss Michele Cavataio, da loro ritenuto colpevole di aver scatenato la prima guerra di mafia. Ad aver organizzato la strage è Salvatore Riina, detto Totò, futuro capo della mafia siciliana. Gli spermatozoi di Lorenzo, spaventati dagli spari, si ritirano e solo uno raggiunge l'ovulo di Maria Pia e la feconda. Da ciò nascerà Arturo Giammaresi.
Tutto cominciò la sera del 10 dicembre 1969, quando mio padre e mia madre entrarono per la prima volta nella loro nuova casa e, trasportati dalla passione, decisero subito di concepire. Ma i miei genitori non potevano sapere cosa stava per accadere. In quel preciso momento, infatti, alcuni uomini vestiti da poliziotti, ma senza esserlo, andavano ad una riunione, ma senza essere invitati. Erano diretti in un ufficio che si trovava nello stesso palazzo dei miei genitori in Viale Lazio 108. Volevano fare una sorpresa al signor Michele Cavataio, noto boss mafioso, detto il Cobra.
E perché così almeno ce ne sottiamo?
La simpatica comitiva era composta dai signori D'Agostino, Provenzano, Caruso, Bagarella e Grado, l'unico in borghese perché nel caso non voleva morire vestito da sbirro. Ad organizzare questa inaspettata visita di cortesia era stato il futuro capo di Cosa Nostra, il signor Totò Riina, chiamato affettuosamente dagli amici la Belva. E così, mentre gli spermatozoi di mio padre correvano verso la meta, gli uomini di Totò Riina uscivano dall'ultima galleria per entrare a Palermo. Insieme arrivarono alle rispettive destinazioni, gli spermatozoi all'ovulo e i finti poliziotti di fronte all'ufficio di Cavataio, proprio sotto al nido d'amore dei miei genitori.
Benvenuti, polizia!
Ed è proprio in questo momento che la mia vita si incrocia per la prima volta con la mafia.
Let's go.
spermatozoo, decisamente in ritardo, non avendo sentito tutto quel frastuono, si gettò di testa dentro l'ovulo e fecondò. Ecco, quello spermatozoo ero io. E se Totorina non avesse organizzato la cosiddetta strage di Viale Lazio, io non sarei mai stato concepito.
Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia, che all'epoca era presidente del Senato, ha definito questo film la migliore opera cinematografica sul tema della mafia che abbia mai visto. In una scena del film, il mafioso Leo Luca Bacarella, interpretato da Domenico Centamore, è intento a ritagliare una foto della cantante Ivana Spagna da un giornale mentre intona una personale versione di Easy Lady, Dosami Lady, famosa canzone della Spagna. La scena, anche se ambientata nell'82, quindi anacronisticamente prima della pubblicazione del brano, che avvenne nell'86, si riferisce a un fatto realmente accaduto di cui si è avuto notizia nel 1996, ovvero che Bagarella era tanto invaghito dalla Ivana Spagna da aver pensato di farla rapire. In questa scena c'è un altro errore cronologico, perché nel 1982 non solo Easy Lady, per ignoranza di Bagarella storpiata in Tosa Milady, non era ancora stata incisa, ma Bagarella si trovava in carcere. Ma ormai sappiamo che nessun film è esente da errori. Ottobre 1970. Arturo viene battezzato da Fra Giacinto, sacerdote legato ai vari mafiosi che celebra il battesimo in fretta e furia, in quanto deve presenziare anche alla proclamazione come sindaco di Palermo del mafioso Vito Ciancimino, eletto con il sostegno della Democrazia Cristiana. È proprio a causa di quelle amicizie poco raccomandabili che Fra Giacinto, 10 anni dopo, verrà ritrovato assassinato nel suo appartamento presso Santa Maria di Gesù, insieme ad una pistola carica, mazzette di milioni di lire e dei frustini. Un giorno Fra Giacinto si trova a benedire la casa dei Giammaresi. Appena il prete esce di casa, il piccolo Arturo, che stava impiegando molto tempo ad iniziare a parlare, lo indica e pronuncia la sua prima parola: mafia.
Il mio battesimo fu il più breve della storia di Palermo.
Io ti battezzo nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Io ti benedica con graduazione di tante belle cose. Bravi, bravissimi. Grazie, arrivederci. Scusate, abbiate pazienza un attimo. Arrivederci.
Quel giorno, infatti, Fra Giacinto, il padre spirituale della nostra famiglia, non poteva mancare a un altro battesimo. Quello della prima giunta guidata dal democristiano Vito Ciancimino, sindaco considerato da molti in odor di mafia. Forse fu proprio per quelle sue amicizie particolari che 10 anni dopo la polizia lo ritrovò morto con 5 proiettili in corpo nel suo lussuoso appartamento nel convento di Santa Maria di Gesù. Sulla scena del crimine gli inquirenti trovarono 5 milioni di lire in contanti, una pistola calibro 38 e una collezione di oggetti di cuoio dall'utilizzo equivoco comunemente chiamati frustini.
Mamma! 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 Arturo! Mamma!
Maria Pia! La statua di Garibaldi per soddisfazione.
I miei genitori sbagliavano a preoccuparsi. Io non parlavo perché non avevo gli stimoli giusti. Ma un giorno uno stimolo giusto arrivò.
Benedico questa casa nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E benedico pure questo bel piccirillo.
Ah, Francescito, c'è sto piccerito che ci dà preoccupazioni. Sono settimane che cerchiamo di farlo parlare. Niente, non parla.
Attenzione, che questo non è difetto. Dalle parti mie si dice che cu parla poco, campa chiù sei. Bravo Picciriggio, sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Sempre sia lodato.
L'accompagno, padre.
No, non si preoccupi, signor. Si ritiri, non si
preoccupi. Mafia.
Ma che disse mafia?
I protagonisti del film vivono col passare degli anni una sorta di doppia vita, fatta da una parte di eventi felici, innamoramenti e scelte professionali, dall'altra attentati, minacce, omicidi ed una multiforme omertà. Sia da bambino che da adulto, la sfida del palermitano Arturo sarà quella di confrontarsi con questa doppia natura degli abitanti della sua terra, trovando le risposte giuste nel proprio cuore e nel proprio senso civile. Il film nasce dall'intuizione del produttore Mario Giannanani di, dopo aver visto la puntata del Testimone, decide di contattare l'autore per sapere se ha idee per il cinema. Piff, che ha iniziato la sua carriera nel mondo audiovisivo come aiuto regista di Franco Zeffirelli nel 98 e poi di Marco Tullio Giordana nei 100 passi, film dedicato a Peppino Impastato, quindi anch'esso direttamente legato al tema della mafia, nel 2000 coglie al volo l'occasione, propone un'idea che stava sviluppando da circa 4 anni, che darà vita proprio al film con Cristiana Capotondi. Dicembre 1974. Arturo è in ospedale con il padre in occasione della nascita del fratello minore Emanuele e prova uno strano senso di spavento vedendo un uomo all'apparenza assolutamente normale e di cui ignora totalmente l'identità. Egli si scopre essere proprio Rina, che si trovava all'ospedale per la nascita della figlia Maria Concetta. Negli anni successivi diversi personaggi più o meno noti vengono assassinati, come il poliziotto Filadelfio Aparo ed il giornalista Mario Francese. Arturo sente dire a tutte le persone che incontra che gli omicidi di questi uomini non sarebbero legati alla mafia, ma al fatto che essi avrebbero tentato relazioni con donne che avrebbero fatto meglio lasciar perdere. Il protagonista quindi si promette che non avrà mai una relazione con una donna. Arturo va alle scuole elementari, dove nella sua classe arriva una nuova bambina, Flora Guarneri, figlia di un facoltoso banchiere, datore di lavoro del padre di Arturo. Arturo si innamora di Flora a prima vista, ma non riesce a dichiararsi in quanto, oltre ad essere timido, ha paura degli omicidi. Dopo aver chiesto consiglio a Fra Giacinto, che gli dice di stare tranquillo in quanto non si muore per colpa delle donne, va a spiare Flora di nascosto in casa sua, dove viene visto e rimproverato da Rocco Chinnici, un magistrato che abita nello stesso palazzo della ragazza, in via Giuseppe Pipitone Federico. Saputo che Arturo è innamorato di Flora, Chinnici promette di mantenere il segreto. Arturo chiede al padre come mai abbia chiesto alla madre di sposarlo e Lorenzo, non avendo voglia di parlarne, lo invita a guardare Bontaloro in televisione, dove Maurizio Costanzo sta intervistando il presidente del consiglio in carica, il democristiano Giulio Andreotti, il quale racconta di aver chiesto di sposarlo a sua moglie in un cimitero. Arturo rimane profondamente affascinato da ciò, così comincia a documentarsi sul presidente, di cui ritaglia le foto dai giornali ed appende un poster nella sua stanza, ritenendolo uno dei politici migliori al mondo ed un uomo che vuole solo il bene per i cittadini e pensa prima agli altri che a se stesso.
Chi è questo?
Che c'è, Arturo?
È
Sì, che fa paura.
Ma quale paura? È solo un papà felice perché c'è nato un figlio. Non lo vedi? Uno che si comporta così deve avere un cuore grande grande. Andiamo.
Tutta papà.
Fermate, a me una persona che lo conosceva mi ha detto che inquietò una femmina che non doveva inquietare.
Una notizia clamorosa: è stato ucciso a Palermo il giornalista Mario Francese.
Era bravo Francese, però gli facevano un po' troppo le colline. Quella degli altri. Piccinino, devi sapere una cosa: a Palermo ammazzano più le femmine che l'infarto. Due giovani uccisi a colpi di pistola.
Io ho scoperto una cosa.
Cosa?
A Palermo gli uomini che si innamorano delle donne vengono ammazzati.
Infatti un giorno scoprì che anche io ero in pericolo.
Amore, sveglia, andiamo.
Allora bambini, da oggi abbiamo una nuova compagna di classe. Si chiama Flora Guarneri. Salutiamo Flora.
Ciao Flora.
Bene Flora, per oggi ti siedi al primo banco. Michele, non c'è di questo Flora.
È il secondo banco.
Non ti piace?
Sì. Mi ero innamorato, mi ero invischiato pure io nella spaventosa questione di femmine. E non ero l'unico. In quel momento i miei stessi problemi li aveva anche il boss mafioso Filippo Marchesi.
Questa sera il presidente del consiglio, onorevole Giulio Andreotti, le farei una domanda privata, se mi consente, presidente. Lei ricorda come e in che occasione ha detto a sua moglie «sposiamoci»?
Adesso andiamo nel privatissimo, sì, perché è una cosa anche abbastanza buffa, insomma.
Scusi, mi detto, sua moglie lo sta seguendo questa sera?
E penso di sì, quindi adesso devo fare i conti con lei poi quando torno a casa, insomma. Ma è una cosa buffa perché credo che raramente ci sia stata una dichiarazione di volontà matrimoniale fatta al cimitero.
Cioè, ma lei ha scelto, ha detto adesso è la volta che lo dico.
Che cimitero?
Cioè, non è stato casuale questo.
No, ripeto, può sembrare un po' stravagante, forse lo è pure.
Ricordo, non ha cominciato il discorso.
È molto impacciato perché non aveva una grande esperienza e non aveva nemmeno mia moglie.
Era evidente che il presidente Giulio Andreotti stesse parlando con me. Contrariamente a mio padre, lui capì le mie difficoltà e decise così di aiutarmi.
La storia prende spunto dall'esperienza personale e civile di Pif, la stessa di tutti i palermitani, che per anni hanno vissuto in una città divisa tra normalità degli eventi quotidiani e la violenza dei fatti mafiosi, ma non descritti come tali. Il piccolo Arturo, il protagonista del film, si trova, a differenza dei suoi concittadini, ad essere sensibile alle malavitose stranezze che vede accadere ogni giorno a Palermo, rappresentando tutti coloro che nella realtà hanno affrontato il malaffare mafioso fin dai tempi in cui la popolazione ancora ne ignorava o addirittura negava l'esistenza, diventandone spesso vittime. Ma torniamo al film. Per Carnevale, Fra Giacinto organizza una festa in maschera nell'oratorio della chiesa in cui verrà premiato il bambino con il costume migliore. Arturo si traveste come Andreotti. Nessuno capisce con esattezza chi stia impersonando, ma il suo costume piace a tutti, così vince il premio. In quell'occasione Arturo tenta di chiedere a Flora di andare con lui al cimitero per dichiararle il suo amore, ma Flora deve allontanarsi, portata via dai genitori. Un giorno Arturo, prima di andare a scuola, va al bar Lux a fare colazione assieme al padre e al fratello. Lì il commissario di polizia Boris Giuliano offre un iris ad Arturo, che non l'aveva mai assaggiata. Arturo da quel momento in poi, per diverse mattine, si sveglia prima e va a comprare un iris che mette sul banco di Flora prima che lei arrivi. Una mattina Flora trova l'iris mentre in classe ci sono solo lei, Arturo e Fofò Cassina, un ragazzo che va tutti i pomeriggi a studiare a casa di Flora. Flora chiede a Fofò se sia lui a mettere l'iris sul banco e Fofò risponde di sì per fare colpo su di lei. Diamo ora il microfono a Francesca Pellegrini, blogger esperta di cinema, scrive per Feltrinelli, Vanity Fair ed ha un suo blog. Grazie ancora per il tuo intervento. A te, Francesca.
Ciao Marco, buonasera a tutti. Il film, come la serie, che è andata in onda per 2 stagioni su Rai 1, è come sappiamo ispirato all'infanzia dello stesso Piff, ma non tutti sanno che il titolo è molto simile a quello del libro del politico Angelino Alfano, intitolato La mafia uccide d'estate ed edito dalla Mondadori nel 2011. Per curiosità, Alfano all'epoca dell'uscita del film di Piff era ministro dell'interno.
La decisione di vestirmi da Giulio Andreotti non turbò solo mio padre, ma anche i boss mafiosi Leoluca Bagarella e Totorino.
Che fu? Da la cucce, un figlio d'Andreotti, un figlio d'Angeotti. Niente, amici, sa sua madre. Su gli schissi. Totò, a te piacerebbe incontrare Andreotti? Ah, certo, ma chi sto incontra solo l'amico suo palermitano? Ci spiegassi io come andrò già a Palermo. Amore.
È bello guardare in casa degli altri.
Mi scusi?
Come ti chiami?
Arturo, per piacere non glielo dica.
Ma a chi?
A Flora.
Ah, Flora, la figlia del signor Guarneri. Non ti preoccupare, rimane un segreto tra noi.
Non potevo arrendermi, dovevo trovare un modo per smascherare Fofò. E Andreotti mi venne nuovamente in aiuto. Dovevo portare un'altra iris a Flora, questa volta senza nascondermi.
Arturo, Arturo, vieni qua!
Fermo, non si può passare qua! Minchia, ma quello è l'ispettore!
Sì, lui è Boris Giuliano.
Lo combinarono buono, ci fece la festa.
Arturo, rattristato da questo evento, legge su un giornale una frase di Andreotti che incita a raccontare la verità. La mattina seguente Giuliano viene ucciso proprio nel bar Lux e alcuni proiettili rompono la vetrina dell'Iris. Andata a scuola dice la verità a Flora, aggiungendo però che non potrà più portarle le Iris perché dentro a una di esse c'erano dei proiettili che hanno ucciso un uomo. Flora inizialmente ci crede, ma poi arriva Fofò con un Iris comprato in un altro bar. Flora si convince quindi che Arturo le abbia mentito. Iniziano le tensioni fra le fazioni mafiose rivali, che portano all'assassinio del giudice Cesare Terranova, del politico democristiano e presidente della regione siciliana in carica Piersanti Mattarella e del procuratore Gaetano Costa. I mafiosi palermitani iniziano ad avere paura di quelli corleonesi guidati da Riina e comprendenti Bagarella e Provenzano. L'appartamento sotto a quello dei Giammaresi, un tempo di proprietà del defunto nonno di Arturo, viene occupato in affitto da qualcuno. Arturo, convinto che si tratti di un boss mafioso, lo racconta a Flora e la porta a casa sua in modo da farla ricredere e dimostrarle che non è un bugiardo. In realtà non si tratta affatto di un criminale, ma di Francesco, un cordiale giornalista. Arturo quindi fa un'altra figura pessima e Flora, indignata, se ne va. Arturo decide di dedicarsi alla sua passione, il giornalismo, e si fa aiutare da Francesco, il quale, leggendo un tema su Andreotti, del protagonista, gli spiega che purtroppo i giornalisti spesso non possono scrivere quello che vogliono, ma vengono costretti a scrivere qualcosa di ben preciso. Francesco infatti era impegnato nello scrivere articoli contro la mafia, ma per paura che ciò causasse problemi, il direttore del giornale per cui lavora lo ha obbligato a curare le rubriche sportive. Francesco spiega ad Arturo che i giornalisti devono essere pazienti, tenaci e convinti del loro mestiere. Arturo partecipa quindi ad un concorso per giovani giornalisti finanziato dal padre di Flora, il cui vincitore potrà scrivere per un mese sul giornale locale. Il 30 aprile 1982 si viene a sapere che Arturo ha vinto il concorso. Proprio durante la premiazione avviene l'omicidio del deputato comunista Pio La Torre. Arturo, in qualità del vincitore del concorso, si reca ad intervistare il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, il nostro generale, da poco nominato prefetto di Palermo, e gli chiede come mai abbia preso servizio in Sicilia per combattere la mafia, nonostante Andreotti abbia detto che l'emergenza criminalità è solamente in Campania, in Calabria. E diamo ora il benvenuto con questa puntata, anche il microfono quindi, a Maria Vittoria Pierleoni, storyteller, appassionata di cinema e fotografia. Scrive per la rivista Mag, ha studiato comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura d'immagine all'Università di Perugia. Grazie ancora per il tuo intervento e il microfono a te, Maria Vittoria.
Ciao Marco, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Film alla Radio su Radio Incontri in Blu Cortona. Oggi cercheremo di fare insieme un po' di chiarezza sul termine mafia. Mafia è un termine che indica un tipo di organizzazione criminale retta da violenza, omertà, riti di iniziazione e miti fondativi. Secondo il significato estensivo del termine, indica una qualsiasi organizzazione di persone dedite ad attività illecite, segrete e duratura, che impone la propria volontà con mezzi illegali e violenti, spesso facendo pagare una tassa per una falsa protezione chiamata pizzo, per conseguire interessi a fini privati e di arricchimento illegale, anche a danno degli interessi pubblici. Raccontare la mafia non è mai un'impresa facile, per quanto molti film e serie trattino di quella Sicilia dove ci sono bambini che invece di dire mamma o papà, come prima parola, non dicono niente. Buon segno per qualcuno. Il film di Piff, all'anagrafe Pier Francesco Di Liberto, nato a Palermo il 4 giugno 1972, è una commedia drammatica ambientata a Palermo e racconta in modo personale, intimistico, con toni ironici e qualche volta paradossali, il periodo che va dagli anni 70 ai primi anni 90, la stagione più violenta di Cosa Nostra. Il protagonista del film di oggi è Arturo, puro e sincero fino all'imbarazzo, radicato in valori di onestà che risultano fuori stagione, per rimanere in tema. È un giovane giornalista che racconta in prima persona i principali fatti di mafia che hanno scandito la sua vita, a partire dal giorno della nascita, lo stesso in cui divenne sindaco di Palermo Vito Ciancimino, che più tardi fu condannato per mafia. Le vicende personali di Arturo, che, dopo averlo visto in TV, sceglie come proprio modello di comportamento il presidente del Consiglio Giulio Andreotti, si intersecano con i principali attentati compiuti in quegli anni dalla mafia. L'omicidio di Boris Giuliano, quelli del segretario del Partito Comunista Siciliano Pio La Torre e del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, l'uccisione del giudice Rocco Chinnici, il maxi processo a Cosa Nostra, fino ad arrivare alle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in cui furono uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La sua è una testimonianza della recente storia del nostro paese, delicata e rispettosa del dolore che la brutalità degli eventi ha causato a chi, anche per motivi anagrafici, non ha avuto modo di comprendere fino in fondo negli anni in cui è esplosa. Per Film alla Radio, io sono Maria Vittoria e vi saluto. Ci sentiamo la prossima puntata.
Vi annunciamo il vincitore del nostro concorso. Il premio va ad Arturo Ciammarresi.
Segretario regionale del PC Pio La Torre è stata affiancata da un killer che ha sparato sull'onorevole La Torre e il suo autista Rosario Di Salvo di 46 anni una raffica di mitra. La morte per entrambi è stata istantanea. Questo atroce delitto avviene alla vigilia dell'insediamento a Palermo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nominato dal governo proprio per far fronte alla recrudescenza del fenomeno mafioso in Sicilia.
Poi ha preso la parola il presidente Giulio Andreotti.
Pio La Torre, lo vediamo qui in immagini nostre,
cioè, proprio del comizio di Andreotti, 5
anni fa a Palermo, da poveri contadini dell'agro Palermo.
Tutta la folla lo applaudiva. Si vede che è una persona che aiuta molto la gente. Infatti qualcuno diceva che il presidente Giulio Andreotti è più di un amico, è addirittura l'amico degli amici. Ho deciso che anch'io da grande sarò l'amico degli amici. Così avrò un sacco di persone che mi vorranno bene. Bravo. E così da grande tu vuoi fare il giornalista. Ma tu lo sai che un giornalista non prende applausi? Non c'ha amici tra gli amici. È considerato un rompiscatole, c'è sempre qualcuno che si lamenta per i suoi articoli.
Però può scrivere quello che vuole.
Eh no, e questo è il problema. Che alle volte sei costretto a scrivere quello che vogliono. E se non lo fai, ti mandano allo sport, come al sottoscritto.
Ah, ti piace lo sport?
No, mi fa schifo. Quindi capisci, ci vuole tenacia, capacità di sopportazione, forza d'animo. Tu ce l'hai?
Sì.
Oh, bravo. E allora, Arturo, un bravo giornalista si vede nelle interviste. A te chi ti piacerebbe intervistare? Il bidello, la maestra?
No.
Per fare colpo su Flora decisi di puntare sull'uomo del momento, uno importante. Si diceva addirittura che questa persona avrebbe risolto tutti i nostri problemi.
Ragazzino, dove stai andando?
Ad intervistare dalla chiesa.
Il 3 settembre 1982 il generale Dalla Chiesa viene ucciso in via Carini ed Arturo è stato l'ultimo ad intervistarlo. Francesco spiega ad Arturo che un giornalista deve stare molto attento alle proprie fonti, quindi in questo caso le dichiarazioni di Anderotti non sono state proprio una buona fonte. Arturo va al funerale di Dalla Chiesa sperando di incontrare Anderotti per potergli chiedere come mai fosse sicuro che il problema della criminalità non riguardasse la Sicilia. Al funerale ci sono alcuni dei più importanti politici italiani del momento, cioè Sandro Pertini, Giorgio Almirante, Giovanni Spadolini e Bettino Craxi, ma Andreotti non c'è. Quando alcuni giorni dopo un'intervista al leader della DC viene chiesto come mai non sia andato al funerale del generale, egli dice di preferire battesimi. Arturo invita nuovamente Flora ad andare al cimitero e questa volta lei accetta, ma Arturo non riesce comunque a confessarle il suo amore. Flora saluta Arturo per l'ultima volta perché si deve trasferire in Svizzera, visto che in Sicilia il padre ha difficoltà a gestire i suoi affari a causa della presenza dei magistrati antimafia. Arturo quella notte va sotto la casa di Flora e scrive per terra: Flora, non partire, ti amo Arturo. Il giudice Chinnici vede la scritta e non dice nulla a Flora, mantenendo la promessa fatta. La mattina seguente, il 29 luglio 1983, proprio mentre Chinnici esce dal palazzo, esplode un ordigno piazzato dai mafiosi, uccidendo il giudice e facendo saltare il marciapiede con sopra il messaggio. Chinnici è quindi l'ultimo ad aver letto il messaggio, mentre Flora non l'ha nemmeno visto. Francesco trasloca, Arturo giura di non dire mai più ti amo ad una ragazza e perde tutta la stima che aveva nei confronti di Andreotti, avendo intuito i suoi rapporti con la mafia.
Una domanda. Lei è qui per combattere la mafia, ma l'onorevole Andreotti dice che l'emergenza criminalità è in Campania e in Calabria. Generale, ha forse sbagliato regione?
Quello per Flora stava diventando un amore impossibile. Peggio di me era messo solo il boss mafioso Leo Luca Bagarella.
Tosa mi ledi, tosa mi ledi, minchia cantante sticchiosa. Zuccaro mio.
Ma che minchia ci fai, ca? Una aveva ammazzare quella bestia che andava a dare i piccioli.
Totò, non ci posso fare niente. A me Spagna mi fa sangue.
Luchino, fai la persona seria. Prima rispetti gli impegni di lavori, poi te ne vai in Spagna e uno te ne vuoi ire, te ne vai.
Va bene.
Quello fu l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze estive. Non avrei rivisto Flora per più di 3 mesi. Trovai consolazione solo in una persona, come sempre.
Questo è il problema.
E qual è il problema?
È che forse devo chiedere scusa al generale. Perché io ho detto, perché sta a Palermo se l'emergenza criminalità è in Campania e in Calabria? E io ero sicuro della mia domanda. L'aveva detto Andreotti.
Arturo, un giornalista deve sempre stare attento alle proprie fonti. Diciamo che in questo caso Andreotti non è stata una buona fonte.
Sono circa le 8:10. Il consigliere istruttore Rocco Chinnici, come ogni mattina, esce di casa al numero 61 di via Pipitone Federico per recarsi in In strada c'è la scorta, c'è l'auto blindata. Appena che Michi varca il portone, una tremenda deflagrazione. L'esplosivo, sembra addirittura 100 kg di tritolo, era collocato su un'autobomba, questa 126 verde di cui vediamo i rattami e che era posteggiata sotto l'edificio. Oltre al dottor Chinnici hanno perso la vita il maresciallo dei carabinieri Mario Capassi, 36 anni, sposato con 4 figli, l'appuntato Salvatore Bartolotta, 56 anni, anche lui era sposato e lascia 2 figli, e Stefano Lisatti, 56 anni, portiere dello stadio. I funerali domani mattina nella chiesa di San Domenico, in Pantheon di Palermo, dove si svolsero le esequie del generale dalla chiesa.
Flora partì per la Svizzera e non la vidi più. Non riuscì a confessarle che ero innamorato di lei. Decisi che non l'avrei mai più detto a nessuna donna.
In quegli anni, i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, continuando il lavoro iniziato da Chinnici, istituiscono il maxi processo a Cosa Nostra, riuscendo a far arrestare ed incarcerare centinaia di mafiosi responsabili degli omicidi di Aparo, Francese, Giuliano, Terranova, Mattarella, Costa, La Torre, Dalla Chiesa e Chinnici. Nel 1992, grazie alla mediazione di Francesco, Arturo viene assunto come pianista e assistente presso TV Palermo nella trasmissione Bonsoir, lo show dei palermitani, condotta dal conosciuto personaggio televisivo Jean-Pierre. Durante il primo giorno di lavoro Arturo è come ospite della trasmissione e nella quale c'è Salvo Lima, parlamentare siciliano della DC e membro della corrente andreottiana, la cui assistente è proprio Flora, tornata dalla Svizzera. Arturo, vedendo Flora, si distrae mentre suona al pianoforte la sigla della trasmissione e commette diversi errori nell'esecuzione, venendo allontanato dal programma. Flora parla con Lima, esprimendo pareri positivi su Arturo, il quale viene quindi assunto come inviato speciale incaricato di realizzare servizi giornalistici sulla campagna elettorale della Democrazia Cristiana in Sicilia per le imminenti elezioni politiche. Arturo si reca nell'ufficio di Flora e vi incontra il vecchio compagno di scuola Fofò, che sta portando dei fiori a Flora. Arturo dice a Fofò che Flora è tornata in Svizzera perché ha litigato con Lima e gli prende i fiori con la scusa di metterli in un vaso per non farli appassire, per poi consegnarli a Flora fingendo di averli comprati lui, assieme a delle iris comprate effettivamente da lui, in memoria dei tempi della scuola. Il boss Totò Riina si lamenta del fatto che Lima, nonostante sia stato aiutato dal punto di vista politico dai voti dei mafiosi, non si è adoperato per non farli arrestare, quindi decide di far uccidere prima Lima, poi Falcone ed infine Borsellino. Flora invita Arturo a casa sua per farsi aiutare a scrivere un discorso che Lima dovrà leggere. Non trovando un punto d'accordo, i due litigano, con Flora che accusa Arturo di credersi meglio di lei e lo caccia via. Jean-Pierre va a prendere Arturo in auto e gli comunica di avergli concesso un'ultima possibilità come pianista a Bonsoir, lo show dei palermitani, avvertendolo che se farà altri errori lo licenzierà definitivamente. In quel momento Jean-Pierre viene salutato con cordialità da due ragazzi in scooter che, un attimo dopo, si dirigono verso l'auto con a bordo Lima e lo uccidono. Arturo viene nuovamente licenziato e si mette alla ricerca di un nuovo lavoro. 23 maggio 92, Fofò sta guidando in autostrada nei pressi di Capaci, quando all'improvviso sente una fortissima esplosione e la sua auto viene coperta dai detriti di cemento e da un mucchio di polvere. I mafiosi hanno ucciso Falcone e la sua scorta, nascondendo una grande quantità di esplosivo sotto l'autostrada e facendolo detonare mentre transitava l'auto del giudice. 19 luglio 1992, Jean-Pierre, mentre rientra nella sua abitazione in via D'Amelio a Palermo, sente un'altra forte esplosione. I mafiosi hanno ucciso Borsellino, facendo esplodere un ordigno all'interno di un'auto parcheggiata sotto il palazzo dove il magistrato stava andando a trovare la madre. Dopo tutti questi attentati, i palermitani smettono di essere vittima di quel misto di omertà e ignoranza che li caratterizzava in origine, acquistando la consapevolezza di ciò che sta accadendo e dei problemi che la mafia da sempre crea e, durante il funerale di Borsellino e della sua scorta, scendono in strada per protestare, urlando di non volere più legami tra mafia e Stato. Alla protesta partecipano anche Arturo e Flora, che alla fine si riconciliano e finalmente si baciano.
Macio mi ha fatto salire la pressione a 3.000. Mi sento malissimo. Oh, mamma. Eccola qua. Arturo. Se eravamo nella televisione francese, tu a questo punto saresti stato Kasser.
Sono mortificato, Jean-Pierre.
Vedi di non sbagliare più, altrimenti sarai...
Casser.
No! Sbattuto fuori!
Ciao, Flora. Scusa, Jean-Pierre, ma sai, l'adrenalina della trasmissione ha bisogno di sfogarsi. Io sono il suo braccio destro, lo aiuto in questi momenti. Sei a Palermo da tanto?
No, sono tornata da poco. Mio padre mi ha chiesto se volevo dare una mano all'onorevole Lima per la campagna elettorale. Cioè, è un momento delicato, ci sono le politiche.
Ah, e quindi ricopri un ruolo importante.
Sono la sua prima assistente.
È un po' come me, Jean-Pierre.
Con le dovute differenze.
È vero, perché io faccio anche altro per la TV. Sono un giornalista a giro servizi.
Ah, interessante. E ti occupi anche di politica?
Veramente non lo so, perché ancora non è andato in onda nemmeno uno. Però abbiamo un sacco di idee, stiamo progettando.
Mi scusi, Flora, andiamo, è tardi.
È stato bello rivederti. Fatti sentire.
Certo che mi faccio sentire.
Chiamami.
Certo che ti chiamo. Guarda, io non c'ho il suo numero.
Ciao Arturo.
Ciao Flora, allora ti chiamo. Ciao.
No.
Sì, lo so, l'onorevole Lima era chiacchierato ed io, fino a poco tempo prima, non mi sarei mai immaginato di ritrovarmi in un posto come questo. Ma per amore, si fanno tante sciocchezzone.
Flora, ti ho portato un pensierino. Insomma, ci tengo a queste cose, io sono molto... Poi ti ho portato anche le iris.
Ma a parte le iris, hai portato delle idee per il progetto, ci hai pensato?
No, idee non ne ho portate perché pensavo di confrontarmi con te, di...
Qualche idea non avrebbe fatto male. Comunque, sarò rapida, l'onorevole Lima, nonostante non sia candidato, si sta impegnando in prima persona per il partito nelle elezioni politiche. Un momento molto delicato, lo capirei bene, e questi servizi per noi sono molto importanti. Quindi da oggi tu sei a nostra disposizione fino alla fine della campagna elettorale. Per cui se hai una fidanzata, dille che per i prossimi 2 mesi tu non ci sei.
No, ti volevo rassicurare che io non sono fidanzato, io proprio da anni, che proprio in qualche modo da lontano.
Mi spiace per te.
No, nel senso che è una scelta mia, sto dando priorità alla carriera professionale, sai, il lavoro.
Fai bene, perché da Jean-Pierre non ti ho visto benissimo. No. Comunque questa è una grande occasione, mi raccomando, ti ho scelto io.
Flora, figurati. Sì.
Qui ci sono tutti i dettagli e ci vediamo domani alle 15 al mercato di Ballarò.
Perfetto. E domani alle 15? Ci ha mangiati?
Arturo?
Sì?
Non ci sono dentro i proiettili, si possono mangiare?
Ha chiuso i lavori con una ricetta innovativa per la Sicilia.
La Sicilia ha bisogno dell'Europa e l'Europa ha bisogno della Sicilia.
Sto grandissimo cornuto. Diceva che ci pensava Ida, sentenza del suo Max processo. E' frio che non condannerà tutti.
E mentre noi facciamo in galera, il giudice Falcone brinda.
Avevamo ammazzato a Lima. E dopo che pensiamo all'amici, pensiamo ai nemici.
Lo capirono tutti i palermitani. Ma ai funerali della scorta del giudice Paolo Borsellino vennero tenuti fuori dalla cattedrale.
Che muoiono per fare semplicemente il proprio dovere.
Ma è tutto ora che non torniamo per quello che è successo.
E lo capì anch'io.
Lo stato, lo stato, lo stato, lo stato, lo stato.
Arturo e Flora, superati tutti i rancori, si sposano e dalla loro unione nasce un bambino che Arturo educa a riconoscere il male e a combatterlo, e da cui mostra i monumenti alle vittime della mafia, uomini coraggiosi caduti mentre facevano il loro dovere, molti dei quali incontrati di persona da Arturo nel corso della sua vita. Il film finisce con un insieme di immagini di giornali con le foto e i nomi delle più famose vittime della mafia. Anche questa sera abbiamo ascoltato e immaginato un altro film del 2013, 10 anni fa, film che in questo inizio del 2023 è tornato a far parlare di sé anche per la cattura del boss latitante da 30 anni, Mattia Messina Denaro. Dopo la sigla vi faccio ascoltare un brano di un'intervista di Enzo Biagi al generale Dalla Chiesa del 1981. A seguire ascolteremo il brano finale del film Tosa Miledi di Santi Pulvirenti, autore di tutta la colonna sonora. Ringrazio tutti quelli che sono fermati con me ad ascoltare e immaginare il film. Ringrazio Carlo che mi segue sempre alla regia, Silvia che mi aiuta in redazione, e ringrazio per il prezioso contributo Francesca Pellegrini, blogger e critica cinematografica, e Maria Vittoria Perleoni, storyteller, che scrive per The Mag. Io vi saluto, vi ricordo che il podcast lo trovate su radioincontri.org e anche su Spotify, e vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre di lunedì, e di replica il venerdì, sempre alle 21. Ciao!
Sciascia dice che è l'Italia che si è sicilianizzata, ma a parte questo c'è anche chi sostiene che la mafia è un frutto amaro della democrazia, cioè esiste perché ci sono persone che hanno bisogno di voti.
Beh, è un concetto che non ho bisogno di fare il misterioso, perché è stato pubblicato nei libri della Commissione Antimafia. Quando nel 67 a Caltanissetta dissi proprio questo, che gli anni 50 e per ampio respiro avevano visto la politica condizionata dalla mafia. Poi nei tempi successivi coloro che onesti volevano rimanerne indenni e hanno trovato anche talvolta delle difficoltà a liberarsi di una zavorra che li perseguitava nel tempo.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla radio.
I'm sexy, sexy, sexy.